Nell'era della rivoluzione digitale, il tema della salute non è più confinato solo agli ambienti scientifici, ma è sempre più presente sui social network. Tra gli account più seguiti, infatti, non ci sono solo quelli delle aziende farmaceutiche, delle associazioni pazienti e delle istituzioni, ma c'è una nuova figura, quella dei pazienti influenti, che raccontano quotidianamente la loro patologia sul web a una community fedele. In Pazienti è il primo podcast su pazienti influenti a cura di The New Way, agenzia di comunicazione che opera nel mondo della salute. Insieme ad alcuni pazienti influenti cercheremo di capire come sta cambiando il modo di parlare di salute sui social media e perché queste figure sono considerate dei punti di riferimento per tanti altri pazienti. Io sono Terry, Head of Creative, e oggi sono qui con Caterina, Growth Strategy Supervisor in The New Way.
Ciao Terry, è un piacere essere qui con voi.
Oggi diamo il benvenuto a Valentina Ruble, paziente influente nell'ambito del tumore al seno con mutazione BRCA, protagonista di questa puntata di Impazienti.
Ciao, grazie per avermi invitato.
Parlaci di te e di cosa ti ha spinta a raccontarti sui social.
Quello che mi ha spinto a raccontarmi sui social è molto semplice. Io mi sono ammalata di tumore al seno in un'età molto giovane. Ero una giovane mamma e quindi mi sono ritrovata catapultata in questo mondo che non conoscevo e di cui nessuno mi aveva parlato, in un mondo che a sua volta però era un sottogruppo, perché il mio era un tumore ereditario, ereditato dalla nonna. Voi direte: ereditario in che senso? Nel senso che la nonna, la mamma di mio papà, si era ammalata di tumore al seno doppio, quindi entrambi i seni, però erano altri tempi e quindi non si pensava alla genetica, non si conoscevano queste tematiche. Quando mi sono ammalata io, mio papà, sottolineo, fortunatamente sano, e subito i medici hanno guardato la giovane età, hanno fatto l'albero genealogico dei tumori in famiglia, quindi hanno subito visto la nonna e subito mi hanno testata. E quindi io ero mutata, avevo una mutazione che predispone al tumore del seno e dell'ovaio in età molto giovane. Ed è stato questo che mi ha spinto a parlarne sui social. A dire la verità mi ha spinto, ma non subito, perché la metabolizzazione è stata molto lunga. Quello che veramente mi ha spinto è stata la cosa che mi è successa dopo, cioè la metastasi cerebrale. Dopo di quello ho detto no, è ora di parlarne, perché se questa mutazione colpisce le giovani ragazze, è giusto dire la propria storia e provare ad aiutare queste ragazze. E così è stato.
Rispetto alla storia che ci raccontavi, che in un primo momento, quindi nella prima diagnosi, non ti sei subito spinta a raccontarti sui social. Ma rispetto a questo momento, quando hai avuto coscienza della diagnosi, ti sarebbe piaciuto poter rivolgere delle domande a qualcuno online, avere un punto di riferimento per superare questo stallo?
All'inizio ero talmente presa da questa cosa che non ci ho neanche pensato. Dopo sì. Mi sarebbe piaciuto trovare sui social una persona che come me aveva un tumore triplo negativo, quindi un sottogruppo, e un tumore molto aggressivo, triplo negativo perché non è legato agli ormoni, e trovare altre ragazze mutate, giovani, però dall'altro lato avevo anche paura. Avevo paura di trovare storie nefaste e quindi non mi sono spinta oltre.
Rispetto a queste storie, a questa paura che avevi quindi di imbatterti in altre esperienze non per forza positive, che tipo di informazioni, che tipo di storia racconti tu sui social?
Io racconto la mia storia, ma fondamentalmente, perché come ti dicevo prima, io avevo paura di trovare persone magari che mi potessero dare messaggi, fra virgolette, negativi, anche se era la loro storia. Io dentro di me ho detto, inizio sui social per dare dei messaggi positivi. Perché? Perché grazie a qualcuno che sta in alto nei cieli, la mia storia tutto sommato è positiva, nel senso che allo stato attuale la mia vita è abbastanza normale. E quindi diamo un po' di positività in questo mondo dove nessuno parla di tumore, perché dire tumore si fa fatica, anche per le pazienti ammalate. Si usano sempre altri nomi, ma quasi mai tumore, quasi mai cancro. Quindi sfatiamo un po' questi miti, diciamo che il cancro si può combattere e la positività mentale aiuta tantissimo nella malattia, e questa cosa in ospedale non te la dicono.
Quindi effettivamente mancano
dei punti di informazione che poi siano più vicini a quella che è la vita di tutti i giorni delle persone. Magari vengono date tante informazioni nei centri legati proprio appunto alla cura, legate al tipo di terapie, però manca da un certo punto di vista un supporto che possa aiutare proprio il vivere nel quotidiano, quindi in qualche modo riesci a colmare un po' questo gap attraverso con la tua community, attraverso i tuoi social media, il fatto di riuscire a raccontarti, il fatto di riuscire a dare messaggi positivi, il fatto di proprio condividere delle esperienze, dei momenti di vita. Questo credo che sia importantissimo per tutti coloro che ti seguono.
Assolutamente sì, e io non ne faccio una colpa degli ospedali, nel senso che il focus dei medici è salvarti la vita a livello fisico. Il focus dello psicologo è tentare di aiutarti in un percorso di quando magari ti viene diagnosticata la malattia, però almeno per quanto mi riguarda io mi sentivo sempre incompresa dagli altri, nel senso che facevo anche fatica a parlare anche con i miei familiari di quello che sentivo, perché tanto sapevo che loro non mi avrebbero capita. Perché solo una persona che ha passato quello che hai passato anche tu, forse può capire come ti senti. Gli altri ti possono dire mi dispiace, c'è anche chi ti dice so come ti senti, ma non, tu non sai come mi sento. Quindi anche il fatto, secondo me, di avere dall'altra parte dei social una persona che ha fatto il tuo percorso, magari non sente quello che tu stai provando, però ci si avvicina. E questo vuol dire tanto. Quindi ripetiamolo, non è una problematica dell'ospedale, perché l'ospedale ti deve dare gli strumenti per guarire. Però noi possiamo fare quel qualcosa in più, magari dicendo io stavo male, però magari ho visto che bevendo tanta acqua gli effetti collaterali della chemioterapia diminuivano. Quindi piccole cose che possono aiutare tanto. Poi vedere una persona sorridente credo che sia sempre un aspetto bello, che tiri sul morale a tutti.
Se dovessi dire l'aspetto rilevante, il valore quindi della community che poi si crea intorno a voi, è assolutamente questo, anche il poter fare delle domande a persone come voi, che raccontate le vostre storie, che date i vostri consigli, il proprio contributo, è sicuramente una grande opportunità per pazienti che stanno dall'altro lato, quindi non c'è la barriera che c'è con il clinico. E proprio facendo riferimento a questo, ho una curiosità: che tipo di informazioni ti chiedono? Quindi che domande ti arrivano dalla community?
Arrivano le domande più disparate, le domande più, anche perché, anche se non conosci la persona che sta al di là del social, la senti talmente vicina a te che ti senti di poterle chiedere qualsiasi cosa. Quindi, non so, ma che cicatrice hai sul seno? Che tipo di cicatrice ti hanno fatto? Ma la cicatrice in testa ti fa male ogni tanto? Perché magari anch'io sono stata operata in testa, a me fa male, ho paura, perché magari mi torna qualche altro male, oppure il tumore vuol dire che è tornato. Oppure ancora, la tua vita sessuale com'è adesso? Dopo che ti hanno tolto le tube, perché a me hanno tolto anche le tube, perché la mia mutazione purtroppo poteva colpire anche le tube e le ovaie, quindi per adesso sono senza tube. Quindi domande di qualsiasi tipo, più su Instagram, diciamo. Instagram è proprio il canale dove le donne, in particolar modo perché il mio pubblico è quasi tutto femminile, si sentono libero di mandarmi un messaggio con scritto qualsiasi cosa e io tento di rispondere più o meno a tutti.
Hai toccato il punto dei canali sui quali sei attiva. Sappiamo che sei attiva su Instagram, sei attiva su TikTok. Immaginiamo che la platea che ti segue sia differente rispetto ai tuoi social. Cosa hai notato in particolare? Quali sono le differenze tra le due community?
Sì, ci sono. TikTok, per quel che mi riguarda, è più passivo per chi guarda i video che io faccio, nel senso che TikTok io lo uso per dare proprio delle pillole di vita quotidiana, pillole di qualcosa che può aiutare qualcuno, pillole magari per spiegare in pochissimi secondi che cos'è la mutazione genetica, che cosa può comportare, gli effetti collaterali di una possibile chemioterapia, per esempio. Quindi c'è più un pubblico che guarda e meno un pubblico che chiede. Magari c'è qualche commento, ma è semplicemente un commento tipo ah, che bella che sei dopo quello che è passato, no? Per dirti, ok, ti vedo bene oggi, sei raggiante, queste cose un po' così. Mentre su Instagram è un pubblico più attivo, è un pubblico che ti fa delle domande e che fa dei commenti, ma più finalizzati magari a quello che tu stai postando, non alla tua immagine social.
Quindi cercano di più l'interazione,
sì,
proprio su una parte, su un aspetto più contenutistico,
sì,
rispetto a TikTok. Ma questa è una curiosità proprio mia, personale. C'è qualche genere di commento che proprio non ti piace ricevere?
Sì, ce n'è uno che ho provato anche a farlo presente, però si ripropone sempre perché in Italia, ma credo anche nel resto del mondo, quando tu ti imbatti nel mondo del tumore al seno diventi una guerriera che lotta. E dico la verità, a me essere chiamata guerriera non piace perché io sono ero una ragazza, sono una donna che ha affrontato un percorso di malattia chiamato tumore. Quindi lo so che lo dicono in senso positivo, però a me non è mai piaciuto, come non mi è mai piaciuto quando dicono hai sconfitto il drago. No, non ho sconfitto il drago, ho sconfitto il tumore. Anche la parola sconfiggere, secondo me è usata malamente, perché il tumore non è mai sconfitto una volta che ti viene. Quindi il messaggio che io cerco di dare alle ragazze che mi contattano è: sei guarita, però sempre testa alta col sorriso, perché il tumore è subdolo, quindi noi dobbiamo metabolizzare questa cosa, vivere la nostra vita giorno per giorno sapendo che però potrebbe tornare. E se torna, che si fa? Di certo non ci suicidiamo, ma tentiamo di combatterlo un'altra volta, come ho fatto io. Sicuramente ci sarà un periodo di forte impatto emotivo, però quello sì, si passa. Quello poi passa.
E ci sono dei momenti in cui non hai invece proprio voglia di condividere o di raccontare?
Certo. Su TikTok è facile, nel senso che su TikTok non pubblichi, quindi invece su Instagram ti chiedono, cioè se tu manchi, tutto a posto, cioè subito tutti pensano che ti sei riammalata di nuovo, tutto a posto, c'è qualcosa che non va, dove sei? E invece io lo metto, oggi per qualche giorno non ho voglia di fare post, sì, cioè non spessissimo, però devo dire che capita, ma io lo pubblico una foto e scrivo... Per qualche giorno non ho voglia di postare, comunque ci sono, quindi se volete scrivermi io guardo i vostri messaggi, però se non vedete stories io sto bene, non è che sto male, è che non ho voglia di postare.
Anche perché immagino ci sia questa doppia visione, vivere la patologia e trovare poi le parole giuste per raccontare quello che stai vivendo, perché è un tutt'uno, giusto?
Assolutamente sì. Io su Instagram quando parlo faccio le storie, spesso le faccio, ormai sono diventata insomma tra le ragazze che mi seguono, la sera sono le chiamo dirette, ma non sono dirette, sono storie dal bagno, e quindi facciamo queste storie dal bagno dove magari io ho il turbante in testa con gli oli per i capelli, quindi loro mi chiedono ma che olio hai, loro dicono oggi ho messo l'olio di cocco, poi ci ho aggiunto delle gocce di tea tree oil, quindi insomma dico un po' di cose. E è così, insomma, cose. Siamo una famiglia. Siamo una famiglia.
Infatti, un'altra curiosità che ho è come fai, diciamo, citavi poc'anzi il fatto che delle volte non c'è il tempo per girare dei contenuti, per parlare alla tua community. Come fai a conciliare le cose, quindi a far vivere, a trovare il tempo da dedicare alla tua attività sui social rispetto al resto poi della vita che va avanti, delle attività lavorative?
Allora, io credo che il fatto di essermi ammalata mi abbia fatto imparare l'organizzazione. Un paziente, diversamente da una persona normale, ha una vita scandita da tante cose in più rispetto a una persona normale, quindi io so che tot volte al mese ho tot esami al mese, oltre che al lavoro, alla mia vita privata, ai social e quant'altro, quindi il fatto di riuscire a incasellare molte più cose mi fa incasellare anche questo, quindi la mia vita è una vita molto molto organizzata. E cerco sempre di dedicare una parte ai social. Tante volte mi faccio anche dei problemi a pubblicare la mia vita. Infatti l'anno scorso ho fatto un sondaggio per capire se qualcuno era interessata alle foto della mia vacanza, quindi perché sennò sarei stata assente magari per 2 settimane. E non me l'aspettavo. Ho detto sì, vogliamo vedere dove vai, vogliamo capire dove fai, cosa fai. Quindi cioè, io tante volte mi stupisco di questa cosa, che la gente interessi anche altro oltre alla malattia. E anche questo è bello, però è una bella parte dei social.
Beh, una community fortemente ingaggiata, direi.
Sì.
Sì, no, bellissimo questo tema del, appunto, come dicevamo anche in altri contesti, del dare e ricevere, il fatto che comunque tu racconti tanto, ti rendi molto disponibile a condividere momenti diversi della tua vita, perché mi pare di capire che ci sia anche comunque tanta normalità che viene condivisa.
Ci deve essere la normalità, perché un paziente deve fare la sua vita ed è giusto che sia così. Quindi credo che sia una delle cose più importanti da trasmettere. Cioè, anche se Allo stato attuale io sono sotto chemioterapia, la mia vita però tutto sommato è una vita normale. Ed è questo che secondo me arriva alle ragazze, perché tantissime mi scrivono grazie perché io ho paura, io ho tanta paura, però vedendo te penso che anch'io ce la posso fare.
Perché poi dal punto di vista di supporto psicologico, psico-oncologico, sono temi che comunque si trattano nel contesto di patologie tumorali. Non so quanto se ne parli poi online nella maniera corretta. Su questo topic in particolare ti arrivano domande specifiche o anche da parte di psicologi stessi, quindi da parte di una platea differente?
Sì, nel senso che sono in contatto con tanti medici, e mi piace molto perché mi chiamano per partecipare a dei convegni sul tumore al seno. E quindi questo è un bellissimo aspetto. Dall'altro lato, il paziente lamenta questa cosa, nel senso, io ho un supporto psicologico in ospedale durante il percorso di malattia, che dura magari al massimo gli 8 mesi, un anno, insieme alla chemioterapia. Però sul dopo, cioè o io continuo ad andare dallo psicologo, magari... anche però magari non riesco a livello monetario ad andare dallo psicologo. Quindi anche il fatto di insegnare delle tecniche da portarsi a casa e da fare a casa, secondo me sarebbe bellissimo e sarebbe utilissimo. A me ha aiutato tantissimo.
Alla luce della tua esperienza, che consiglio daresti a altri pazienti che volessero provare ad avere il tuo stesso tipo di esperienza, quindi allargarsi al pubblico, avere una community e poter condividere le proprie esperienze?
Allora, non farlo perché volete, fra virgolette, diventare famosi. Cioè, questo non deve essere lo scopo, a mio parere. Se lo fate è per dare qualcosa agli altri. E ricordiamoci che se noi facciamo qualcosa di bene agli altri, comunque creiamo energia positiva. Quindi sicuramente questa cosa ci farà sentire meglio. E di essere pronti anche, per esempio, io su TikTok, quando sono entrata su TikTok con un video dove parlavo della mia esperienza, in un video molto conciso di tumore, a me sono arrivati dei commenti che mai mi sarei aspettata. In un primo momento ci sono anche rimasta male, cioè mi hanno detto: ma cosa ci fai tu su TikTok, che è un canale per adolescenti, a parlare di tumore? Non si parla di tumore su TikTok. E ne ho ricevuti più di uno. Ma io invece, siccome sono una cocciuta, no, io continuerò anche su TikTok. Alla fine c'è stato il volano inverso. Dicevano: invece si fa bene a parlare di tumore su TikTok, perché non si deve parlare agli adolescenti di tumore? Mia figlia, che ha 10 anni, sa che cos'è il tumore. E dico la verità, tante volte mi dicono: ma come fai a parlare a tua figlia di queste cose? Certo che ci parlo di queste cose nella maniera corretta, perché è comunque una bambina di 10 anni, ma lei è consapevole di quello che ha avuto la mamma, lei è consapevole di quello che potrebbe avere lei. Lei è consapevole che a 18 anni avrà la possibilità di fare un test che potrebbe, fra virgolette, salvarle la vita se mutata. Io credo che questa sia una fortuna, cioè avere i social e usarli così sia una fortuna. Quindi l'obiettivo deve essere: io sono sui social per gli altri, per dare informazione agli altri. Poi è ovvio che parlare della cosa che ti è successa aiuta anche te stesso, perché butti fuori, no? Quello che hai dentro. Però secondo me deve esserci il focus sugli altri.
Il tema della consapevolezza che citavi è centrale, è importante creare consapevolezza, il vostro scopo, voi pazienti influenti fate questo e create un'onda positiva di consapevolezza, di conoscenza tra le persone. Però nello scenario, un po' nel panorama delle diverse patologie, c'è sempre dalla parte del paziente la percezione, o meglio la sensibilità per capire che c'è qualcosa che manca. Nel tuo caso specifico, quindi, parliamo di tumore al seno. Cosa manca, secondo te, nel mondo della comunicazione intorno a questa patologia? Su cosa si dovrebbe fare maggiormente attenzione, puntare di più, proprio per creare consapevolezza nelle giovani donne?
Allora, secondo me manca un canale a livello scolastico. Secondo me bisognerebbe andare nelle scuole e parlare dell'esistenza di questa malattia, perché, ripeto, che può colpire giovani donne, cioè se si è mutate la malattia può insorgere dai 24 anni in su. Io ho visto ragazze di 24 anni che facevano chemioterapia. Immaginiamoci che cosa significa per una ragazza di quell'età, a cui nessuno ha mai parlato di questa cosa, cioè va da sé che perdo i capelli vuol dire che muoio. Cioè, io ho avuto una ragazza che userà i miei libri per fare delle bomboniere e che mi ha fatto un vocale per scrivere una dedica su questi libri, e in questo vocale ha detto: quando mi sono ammalata io ho subito pensato, perdo i capelli quindi muoio, perché nella sua concezione, dove nessuno le aveva parlato di tumore o quelle che sono le cure, le speranze di tumore al seno, si guarisce. Cioè, è risaputo, ma diciamolo, il tumore al seno è uno dei tumori dove c'è la più alta percentuale di guarigione. È che tante volte in casa non si parla di questo, come non si parla di sesso, Cioè, e non si parla tanto che meno di questo argomento. Invece se noi ne parliamo, se ci capita, magari siamo più preparati. E conoscere è potere. Questa è una frase che ha detto anche Angelina Jolie quando ha parlato al Times della sua mutazione genetica, che è la mia. Conoscere è potere. È stata additata all'inizio perché non si conosceva, ma adesso è osannata perché lei ha portato conoscenza nel mondo di questa mutazione genetica. Quindi questo, parliamone anche alle persone della nostra famiglia, alle nostre amiche, alle scuole. Cioè, i ragazzi di 18 anni sanno tutto di sesso, anche se non gli parliamo di sesso, e quindi a questo punto parliamogli anche di queste cose, che non farebbe male.
Assolutamente, la consapevolezza è tema centrale, il bello forse del riuscire a spostare la comunicazione in un contesto più di social media, digital in generale, essendo più rapido, più veloce, anche un po' più diretto, aiuta sicuramente ad arrivare al punto e riuscire a mettere il focus su dei temi che sono così importanti, che altrimenti tendenzialmente, appunto, purtroppo vengono ancora trascurati, anche se sappiamo bene che forse non dovrebbe essere così. Anche il tema legato all'età, il fatto che si parli tanto magari di prevenzione in linea generale, però si pensa sempre che siano delle cose che riguardano le persone più adulte, più grandi, e quindi trovo molto interessante questo tuo spunto, e soprattutto il fatto che tu abbia modo di comunicarlo e raccontarlo. E probabilmente, immagino che all'interno della tua community non ci siano soltanto delle pazienti, ma probabilmente avrai anche dei caregiver, delle figlie, insomma tutta una serie di persone che sicuramente possono essere interessate dalla tua esperienza, anche proprio, non so, in prospettiva, magari non legate ad un'esperienza presente, attuale di tutti, ma proprio con l'idea di comprendere, di capire qualcosa di più.
Assolutamente sì. Sì, assolutamente sì, è così.
Valentina, per chi ci ascolta, parlavamo di Instagram, di TikTok, chi ti volesse seguire, come può farlo, dove ti trova e come?
Mi trova come Valentina Ruble su Facebook, Instagram, TikTok, sono anche presente su YouTube, però ci sono pochissimi video perché dovrei avere il tempo da dedicare anche su YouTube. Su YouTube vorrei fare dei video legati alla parte skincare nell'oncologia, quindi alla parte della cura della pelle per un paziente oncologico che ha sempre problematica perché la pelle si irrita molto più facilmente. Ecco, diciamo che YouTube è quello dove ci sono caricati pochi video. Magari un domani riuscirò a dedicare più tempo anche lì.
Beh, speriamo allora di vederti anche lì e anche di più, e che tu riesca a trovare il giusto spazio per toccare veramente tutti gli argomenti che ti stanno più a cuore, che ritieni più utili.
A maggior ragione invitiamo a seguire i tuoi aggiornamenti per vedere poi tutto quello, tutti i contenuti che ci porterai nel tuo percorso su tutti i tuoi canali.
Assolutamente sì.
Noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi, è stata una conversazione bellissima.
E io ringrazio voi.
È stato veramente, veramente un piacere avere questo tuo punto di vista, e sei solare, bellissimo.
Mi è piaciuto veramente tantissimo. Portiamo un po' di sole in questa giornata grigia.
Tra l'altro, giornata grigia a Milano, per cui ottimo, perfetto. Quindi grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie.
Seguite The New Way su LinkedIn per saperne di più su chi sono i pazienti influenti e come possono aiutare a portare consapevolezza e conoscenza sulle patologie, e siate sempre più impazienti di saperne di più.